Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, partiamo subito con la riparazione, che è praticamente l'anima del cristiano, che segue Gesù Cristo riparatore e deve essere riparatore anche lui, altrimenti non è cristiano, perché non segue Gesù Cristo, ma segue i suoi pensieri. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, allora oggi è il primo venerdì del mese, noi abbiamo, non si può guardare al cuore di Gesù senza guardare anche il cuore immacolato e addolorato di Maria. Vedete che la Madonna ci ha donato la medaglia miracolosa, dove c'è la croce e ci sono due cuori, tutti e due trafitti, ecco, perché il dolore di uno e il dolore dell'altro. Cioè, Gesù a vedere sua madre straziata e vedere gli uomini che non volevano seguirlo, ecco, erano sofferenze terribili. La Madonna, a vedere suo figlio che si è offerto per tutti e invece di essere accolto, gli apostoli sono scappati, gli altri maledicevano tutto, ecco, bestemmie ogni sorta, così, per cui due cuori trafitti dalle spine. E noi, se vogliamo capire bene il Sacro Cuore di Gesù, dobbiamo chiedere alla Madonna, perché non c'è nessuna creatura che comprende bene il cuore trafitto di Gesù come lei. Ma se vogliamo sapere i dolori di Maria, dobbiamo chiederlo a Gesù, perché non c'è nessuno che ce li può spiegare meglio di lui. Per cui, quando pensiamo a un cuore, dobbiamo pensare a due cuori, perché l'uno e l'altro sono Redentore e Corredentrice offerti per lo stesso identico motivo, la salvezza degli uomini. Ecco, l'offerta, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, ma il fatto è che Gesù e la Madonna hanno offerto la loro vita per i loro nemici, per cui superano l'amore verso l'amico, perché hanno l'amore verso il nemico. Pensate un po', Gesù si è offerto per tutti coloro che l'hanno anche inchiodato, perdona loro perché non sanno quello che fanno, cioè se lo sapessero forse. Pertanto dobbiamo avere davanti questi due cuori trafitti dalle spine. E davanti a due cuori trafitti dalle spine, ma sto cristiano che vede questi due cuori sanguinanti e trafitti dalle spine, è possibile che non si muova qualcosa nel cuore di questi cristiani e abbia compassione di questi due cuori trafitti, e invece che continuare con la mediocrità, con la tepidezza, con la freddezza e con tutto ciò che non dà gloria a Dio ma non salva neanche le anime, Ecco, bisogna chiedere il dono delle lacrime. Come? Voi innocenti, conciati così. Io peccatore voglio godermi la vita, ma ti rendi conto che se non cambi testa rischi veramente di essere servo del demonio invece di essere servo di Dio. E allora, vedete, i nove ci ha offerto anche queste, ecco, i nove primi venerdì del mese, che sono un'altra ancora di salvezza. Il Signore ci viene incontro anche in questo modo. Nove mesi si sta nel grembo vero di una mamma, e nove mesi ci vuole per ricreare il cristiano che era morto spiritualmente. Ma domani è il primo sabato del mese, che strano, no? Venerdì e sabato sono sempre uniti. Allora, se sabato e domenica sono uniti per lo stesso motivo, non ho capito perché noi vogliamo separarli. Pertanto, quando fai il primo venerdì, devi dire: Gesù mio, oggi io mi comunico a te, ma ti chiedo la grazia di essere così comunicato a te da comprendere, come tu bene comprendi, i dolori della tua e nostra tenerissima madre che si è offerta per la salvezza nostra insieme a te. Per cui bisogna chiedere a Gesù la grazia. Poi domani bisogna fare la comunione riparatrice e offrire la comunione per tutte le offese rivolte al cuore immacolato di Maria. Qui la comunione riparatrice, i primi cinque sabati del mese. Ecco, ora vedete, ma domani c'è un'altra come dire, ricorrenza. Domani è il primo sabato del mese, ma è la Madonna del Rosario. Ma questo titolo però è stato cambiato perché inizialmente chi ha il Papa, che adesso io non mi ricordo il nome, no? Il Papa che ha voluto, ecco, che si festeggi la Madonna il giorno 7 a memoria della vittoria, vero? Sui turchi a Lepanto. Per cui la Madonna del Rosario ci ha aiutati, vero, a respingere questa invasione che oggi noi addirittura non vi dico neanche cosa penso. Ecco, allora, pensa un po', la Madonna del Rosario ci ha aiutati con tutti i rosari che sono stati detti, ci ha aiutati a vincere coloro che volevano invadere la nostra terra, la nostra patria. Bene, e allora il Papa ha voluto, ecco, donare alla Chiesa questa festa, Papa che non mi ricordo appunto il nome, e però il Papa seguente ha trasformato. Allora, il Papa precedente che ha istituito la festa aveva dato questo titolo alla festa, la festa di Maria Santissima Regina delle Vittorie. Non ho capito. E poi cosa è successo? È Regina del Rosario. È vero che con il Rosario ci sono le vittorie, però le vittorie voleva manifestare che la Madonna è colei che vince, che non può perdere, è sempre vincitrice, no? Regina delle Vittorie. Allora devi vincere i problemi familiari, no? Bisogna vincere i problemi della Chiesa, bisogna per mezzo del Santo Rosario, come è avvenuto per la battaglia di Lepanto. E dopo tanti secoli, diciamo che, pensate un po', in tutto il mondo, lì c'è anche, penso, proprio il dito, sì, chiaramente il dito della Madonna, ma dico c'è il dito anche del Papa Giovanni Paolo II, santo, che naturalmente ha ispirato, come Papa santo che sta in paradiso, no? Ha ispirato i vescovi polacchi a indire, diciamo, la giornata di domani, formando un muro, vero, ai confini polacchi, perché non ci sia l'invasione, per cui tutti quanti a recitare il rosario. Allora, qualcuno si è svegliato anche in Italia e domani, vero, si dovrebbe unirsi a tutti i nostri fratelli polacchi e pregare che finisca questa invasione, no? Ma soprattutto che smettano le invasioni di pensieri sbagliati nella testa di chi dovrebbe averli giusti, no? Ecco, e noi siamo dei castigati perché la regina delle vittorie non la invochiamo, i rosari facciamo fatica a dirli e troviamo tutte le scuse e poi non viviamo in grazia di Dio. Allora questa è come accadeva ai tempi, diciamo, dell'Antico Testamento. Il Signore, quando voleva castigare il popolo ebraico, cosa faceva? Partivano i popoli vicini, invasioni, guerre, morti, di tutto e di più. Allora poi il popolo tornava e diceva: Signore, pietà, abbi misericordia di noi. Allora il Signore degli eserciti, capito? Degli eserciti, ma penso che la Madonna, la regina delle vittorie, praticamente, che ha tutti gli angeli, la regina degli angeli, per cui pensate, carteggiate da San Michele Arcangelo, se non la preghiamo, se non chiediamo, regina delle vittorie, regina delle vittorie, che addirittura in questo nostro tempo lei parla invece non di vittoria, ma di trionfo, il trionfo del cuore immacolato, immacolato e addolorato di Maria, però, perché dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto. E neanche farla apposta, voi pensate, no, che Fatima, avrà detto altre volte, è il nome, dico il nome, della figlia di Maometto. Che strane coincidenze, ma che strane coincidenze, ma chi non vuol capire, guarda, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. È più facile piantare i chiodi nella pietra che piantare le buone idee nelle zucche, diciamo, presuntuose, che non intendono ragione e trovano tutte le scuse, diciamo, e le giustificazioni per giustificare gli errori che hanno fatto. Allora, vedete, noi oggi abbiamo, neanche farla apposta, perché le coincidenze non sono, chi è che le vuole le coincidenze? Chi è che le vuole? Neanche farla apposta, tra la lettura di ieri e quella di oggi, la prima, ecco, diciamo che ce n'è abbastanza per essere schiaffeggiati, nel senso che meritiamo di essere schiaffeggiati, perché proprio non si sveglia un'anima a dire: ma queste letture per chi sono? Sono per noi o sono per chi? Sono per noi perché impariamo da quelli che hanno sbagliato e hanno chiesto perdono. Prima abbiamo sentito i Niniviti, adesso sentiamo questi popoli qua e poi sentiamo la lettura di oggi e dicono: ci vergogniamo di aver resistito. Dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che la Madonna ha chiesto, perché il problema non sta di fuori, sta di dentro, e quelli che stanno dentro non vogliono che si vedano gli errori che stanno dentro e allora continuano a mandarci in giro, diciamo, con pensieri all'esterno. Il problema sta dentro. E così è anche il proverbio famoso, vero, che il pesce comincia a deteriorarsi dalla testa, e noi ci troviamo in una situazione così triste. Allora, ieri avevamo la lettura del libro di Neemia, è vero? E a me ha fatto tanta impressione, cioè non lo leggiamo tutto, ma ha fatto tanta impressione, Anna, non so, quando... Sì, perché i tempi poi sono quelli che sono, ma volevo dire, c'è un certo momento, no, che lui lesse il libro in piazza davanti alla porta delle acque della grazia, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, per cui pensate un po', la messa è corta, dallo spuntare della luce, per cui dall'alba fino a mezzogiorno, leggere i libri in presenza degli uomini e donne, tutti quelli che erano capaci di intendere. Ecco, ma noi continuiamo a leggere ma non si capisce niente. Allora, tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro, alla legge, tutto il popolo. Ma poi praticamente Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: Amen, Amen. Alzando le mani si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Allora, diciamo che io sulla scorta di come si comportano gli angeli che si prostrano faccia a terra, vedete questi qua, pensate un po', alzando le mani, si inginocchiarono e poi non basta inginocchiarsi, si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a Dio. E praticamente quello veramente è l'opera dello Spirito Santo, perché in cielo gli angeli, ecco, che cosa fanno? Si prostrano con la faccia a terra, ecco, sono puri spiriti, ma per intenderci, ecco, si prostrano con la faccia a terra. Prima noi ci inginocchiamo e poi, ecco, invece noi solo non ci inginocchiamo, ma te puoi immaginarti se andiamo con la faccia a terra, e nessuno ti educa ad essere così. Ecco, quando uno veramente è cosciente che tu entri in chiesa e sei alla presenza di Dio, la presenza di Dio sei sempre, ma diciamo in modo particolare in chiesa, ecco, io vedo i nostri frati, le nostre suore che quando entrano in chiesa, ecco, si prostrano con la faccia e baciano il pavimento, baciano la terra, perché è un gesto angelico, ma è un gesto, noi siamo poco meno degli angeli, ma dobbiamo imparare dagli angeli, per cui così si deve fare. E se i genitori facessero così, lo farebbero tranquillamente anche i bambini che non hanno neanche i reumatismi. Ma quando abbiamo qualche problema anche di reumatismo, dovremmo dire, beh, con tutte le volte che mi sono prostrato dinanzi alle mode di questo tempo, al pensiero di questo tempo, vero, agli errori di questo tempo, mi sono prostrato davanti al diavolo con i miei peccati mortali, vero, della carne e tutto quello che ci sta dietro, e adesso non mi prosto davanti al Dio Altissimo che è venuto a salvarmi, vergogna, vergogna, vergogna. Allora Anna, adesso andiamo a leggere San Bruno, che oggi è San Bruno. Allora San Bruno, la frase ve l'ho ripetuta tante volte, ve la ripeto un'altra volta, perché è salutare. O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Non vedete che dopo 100 anni noi combattiamo contro la verità invece che combattere contro la menzogna? Per cui San Bruno ci benedica e metta nelle nostre zucche, vero, questo pensiero. O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. E adesso cosa facciamo? Ci leggiamo il libro del profeta Baruch a suon di vergogna. Anna, a te la parola.
Eccomi. Il profeta Baruch si rivolge ai deportati di Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme e legge loro un discorso a nome di Geremia. Si tratta di un'umile e pubblica confessione dell'ingratitudine del popolo e dell'intera nazione, e quindi un atto di riparazione pubblica, soprattutto della mancanza di fede in Dio e dell'idolatria. Dal libro del profeta Baruch. Signore nostro Dio, la giustizia, a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l'uomo di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, per i nostri re e per i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti e per i nostri padri, perché abbiamo peccato contro il Signore. Gli abbiamo disobbedito. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, che diceva di camminare secondo i decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi. Dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi, noi ci siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. Così, come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci una terra in cui scorrono latte e miele. non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che Egli ci ha mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio.
Diciamo che se uno sta attento a quello che abbiamo letto, questa qui è adatta per noi, ma proprio aggiornatissima, è fatta per noi, perché la parola di Dio non cambia, è parola di vita eterna. Allora, vediamo un po'. Al Signore nostro Dio la giustizia, a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l'uomo di Giuda, ma diciamo per l'uomo italiano, per l'uomo romano, per l'uomo dell'Italia che si dice cattolica ma praticamente non combatte contro gli errori, ma diciamo si fa travolgere. Allora, disonore, allora, a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l'uomo di Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme, per i nostri re, i nostri governanti, tutti i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti, quelli che sono chiamati proprio come profeti, vero? Per cui, ecco, vedete che solo pochi parlano per dire la verità, gli altri stanno zitti, no? E per i nostri padri, perché abbiamo peccato contro il Signore, gli abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio che diceva di camminare secondo i decreti del Signore e ci aveva messo dinanzi. Ma voi pensate che qui c'è il profeta Baruch, ma il Signore ha mandato la regina dei profeti, capite? Noi di vergogne dovremmo avere 7 pelli da far arrossire una sopra l'altra, perché questi qui con un profeta, diciamo, hanno detto queste cose qua. Ma noi, la regina dei profeti che viene sulla faccia della terra con potenza e ha mostrato un miracolo per far capire che è la regina del cielo e della terra e i suoi figli sono ribelli e non danno retta a colei, perché poi sentiremo il Vangelo. Chi non ascolta me, non ascolta me, ma colui che mi ha mandato, chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. E qui abbiamo disprezzato la Madonna e anche il Signore che l'ha mandata. Allora, dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi, noi ci siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. È così o non è così? Siamo in queste condizioni, i 10 comandamenti, addirittura cosa facciamo? Le varianti ai 10 comandamenti, ma che cosa facciamo? Addirittura trasformiamo i 10 comandamenti in comandamenti che ce li inventiamo noi. Ma altro che ribelli, sfacciatamente ribelli, proprio ostinatamente ribelli, e viva la vergogna, ma venisse una vergogna di quelle che ci fa diventare tutti pelli rossa dalla vergogna, no? E ci siamo ostinati, 100 anni, capite? Sono 100 anni ostinati a non ascoltare la sua voce, ostinati a non ascoltare la sua voce. 100 anni, non è cambiato nulla, perché continuiamo a sbagliare e andiamo sempre peggio. Così come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, ma non bastano, perché noi non capiamo niente. È colpa delle polveri sottili, è colpa degli alimenti, no, non è colpa nostra, è colpa di peccati, no, i castighi, no, non esistono. Insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per conoscerci una terra in cui scorrono latte e miele. Ma secondo voi siamo dei benedetti o siamo dei maledetti? Perché se fossimo benedetti faremo quello che ci chiede, no? Per cui, beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà deluso e sarà benedetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo perché sarà maledetto. Allora noi, questioni politiche, di convenienza, la Russia sì, la consacrazione, ma bisogna vedere, sì, per cui questo qui non è un pensiero che viene dall'alto, viene dal basso, per cui invece che obbedire umilmente abbiamo trovato altre vie e tu vedi che abbiamo trascinato il popolo in un mare di guai, per cui Voi pensate alla responsabilità che hanno i pastori per avere trascinato i popoli in un mare di guai. Ecco, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che Egli ci ha mandato. I profeti? Ma ci ha mandato i santi? Ma ci ha mandato la regina dei santi, la regina dei profeti? Abbiamo avuto un Padre Pio inchiodato sulla croce e noi vogliamo togliere i crocefissi, ma siamo impazziti. Addirittura ho sentito che nel Regno Unito, cioè in Inghilterra, vogliono togliere da tutte le scritture, sapete, avanti Cristo o dopo Cristo, quando è scritto 200 anni dopo Cristo o avanti Cristo, vogliono togliere via Cristo, metteranno Maometto, tanto hanno già i sindaci musulmani, no? Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma qui queste cose qua bisogna sentirle dove? A Radio Buon Consiglio? Tutti bonaccioni, Chiesa di Dio, Popolo in Festa, non mi fate sentire quella canzone perché mi tocca fare come Gesù che ha ribaltato i banchetti, io vi ribalto l'organetto e le chitarre, no? Allora, nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che Egli ci ha mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, per cui tutte le perversioni sono benedette da chi? Tu puoi benedire quello che ti pare, non sei benedetto da Dio perché sei contro Dio, e quando calpesti la verità, Gesù è verità, calpesti Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo. Allora, nel suo cuore ha servito dei stranieri, difatti dei stranieri, perché togliamo anche i crocefissi, perché questo è servire dei stranieri, e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio. Ma queste letture qua, ma dico, abbiamo intelligenza per capire quel che c'è scritto qua su questa lettura? C'è scritto parola di Dio, allora è parola di Dio, è parola di uomo, è parola di Dio, e tu della parola di Dio cosa ne fai? Te la metti sotto i piedi, vedrai dove finisci. Allora, è una cosa incredibile, no? Io non so come fa uno a leggere queste letture e far finta di non capire niente di quello che ha letto, no? Ma perché è sta roba qua? Allora, c'è il Salmo responsoriale, Anna, leggilo te, così cambiamo voce.
Sì. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. O Dio, nella Tua eredità sono entrate le genti. Hanno profanato il Tuo santo tempio. Hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Hanno abbandonato i cadaveri dei Tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo. La carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza. Per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
Questi qui sarebbe una preghiera che dovrebbero fare i ragazzi, no? I giovani. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia perché siamo così poveri. Pensa che Padre Pio ebbe a dire queste parole. I figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che hanno votato legge anticristo. Cantavano mentre c'era da piangere. Hanno profanato, hanno combinato tutti i colori, hanno resistito, ribelli contro la legge di Dio, la vogliono cambiare, altro che, ecco, non fornicare, non esiste neanche più, ma chi è che sa cosa vuol dire fornicare? La Madonna viene a dire che è il peccato che manda più anime all'inferno, guardatevi intorno, che schifo, praticamente non solo peccati, diciamo, che non si possono fare, ma sono nella natura, addirittura contro natura. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Oh Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio. E si stanno profanando i santi templi, perché praticamente, se voi avete visto, quelli che entrano in chiesa, che non sono, a parte i cristiani, no, che entrano in chiesa come se fosse una sala di ritrovo, no, per cui è una profanazione, vengono mezzi nudi, per cui è una profanazione, fanno la comunione e non sono in grazia di Dio e fanno i sacrilegi. Ecco, poi invitano addirittura, vero, quelli di altre religioni a celebrare i loro riti nel Tempio Santo, per cui un'altra profanazione, il tuo santo Tempio, ma la testa ce l'abbiamo attaccata al collo. Hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Gerusalemme, diciamo, è la Chiesa, vero, la città santa che la Madonna di Fatima ha mostrato, vero, semidistrutta, ha mostrato il Papa che attraversava la grande città, ecco, posta sul monte che è la celeste Gerusalemme, che è la Chiesa, semidistrutta. E qui che cosa dice il Salmo? Hanno ridotto Gerusalemme in macerie, capite cosa c'è scritto? Hanno abbandonato i cadaveri dei loro servi. Allora, il Papa, c'è scritto, Fatima, passa attraverso due ali, diremo così, di cadaveri, a destra e a sinistra. Ecco, per cui di cadaveri, e che ci sono i cadaveri fisici e quelli spirituali, visto che la Chiesa si interessa di questo e anche di quello, ovvero delle anime e dei corpi. Allora, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi, manco ti seppelliscono, no? Il Papa passa benedicendo, in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Ma pensate, selvatici siamo stati noi perché non abbiamo obbedito a Dio e siamo divorati dagli animali selvatici. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, nessuno li seppelliva. Pensate quanti martiri hanno versato il loro sangue come acqua. Il secolo che ha avuto più martiri è il secolo appena passato, a causa della non consacrazione della Russia, vero, al cuore immacolato di Maria. Ecco, di smettere di fare i peccati, perché già Dio è già troppo offeso, smettete di offendere Dio che è già troppo offeso. E allora sangue, e allora diciamo, ecco, la guerra mondiale, ce l'ha avvisato la Madonna, smettete di offendere Dio e non ci sarà la guerra mondiale, voi non volete smettere e ci sarà la guerra mondiale. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, scandalizzati, colpa di questo, colpa di quello, è colpa nostra, perché non abbiamo smesso di offendere Dio che è già troppo offeso. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, vedete che siamo disprezzati, ci ridono in faccia. Questi dicono, voi ci avete respinto a Lepanto, ci avete respinti a Vienna, ma a quel tempo avevate una grande fede. Adesso avete perso la fede, avete perso già la battaglia, noi siamo vincitori, siamo invasori benedetti da voi, scusate, per cui siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Ma quando leggiamo queste letture, noi che cosa capiamo? No? Che c'è tutto scritto, stiamo vivendo questo momento qua. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia, Signore mio? E allora dice, non imputare le colpe. Allora i giovani devono pregare, così dire, vieni a salvarci, perché i nostri genitori ci hanno dato in pasto al demonio, votando leggi diaboliche anticristo, per cui hanno votato per il demonio. E il demonio durante gli esorcismi dice, io sono addirittura confermato dai vostri capi che l'aborto e il divorzio che avete fatto le leggi, le ho ispirate io e ho avuto i collaboratori vostri governanti. Aiutaci, oh Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Ma bisogna essere umili, ma bisogna prostrarsi con la faccia per terra, ma bisogna che dal capo in giù tutti quanti dicano perdona, Signore, come hanno fatto a Ninive. abbiamo peccato, siamo stati ribelli, hai mandato tua madre, non gli abbiamo dato retta, abbiamo sbagliato un sacco di cose e non vogliamo ammetterle, e non solo non la vogliamo smettere, ma addirittura le aumentiamo le disgrazie, perché facciamo altre leggi peggio di quelle di prima, ecco, sia dentro che fuori dalla Chiesa. Allora, noi praticamente, ecco, il trionfo del cuore immacolato, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la Madonna sbaraglierà il nemico, ma con così poca gente che prega, meritiamo di stare ancora, diciamo, sotto le forche non claudine, ma sotto le forche caudine. Ecco, perché non abbiamo intenzione di convertirci, non abbiamo intenzione, vogliamo che il Signore rinneghi se stesso per fare quello che piace a noi, e questo non è possibile, è diabolico. Ecco. Allora, adesso io mi fermo, Anna, perché tu dici, caro Claudio, stai attento perché dice, diciamo, l'infarto era naturale, ma se fra poco troverai qualcuno che ti ammazzerà fisicamente perché non sopporterà più di sentirsi gridare nelle orecchie come accadeva ai tempi antichi, la verità. Ecco, non vogliamo sentire la verità. Noi siamo esagerati e il demonio fa questi discorsi, no? E difatti devo stare attento a quella minaccia là che me l'ha detta proprio il demonio durante un esorcismo: taci tu perché sai troppe cose, capito? Non sta a dire queste cose, perché sennò la gente si sveglia, lasciali dormire come fanno tutti gli altri che gli cantano la Nina Nanna. Va bene?
Poverino, sì.
Allora, pregate, sì, per la mia incolumità.
Questo sì. Senz'altro sì, perché almeno non si spenga questa voce, ecco, che ha il coraggio di urlare la verità, per carità.
No. Sì, qualcuno si scandalizzerà, anche perché dice, ma è possibile che sia così? Caro mio, tu stai russando, nel senso che gli errori, dice, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo. Noi siamo governati dai comunisti, fate conto, per cui italiani cambiano nome, vero, partito di qua, partito di là, ma alla fine sono sempre loro, fanno quello che vogliono e a gran velocità leggi anti uomo e anticristo, e continuiamo a cantare noi. Bene, allora chiediamo la pausa musicale, vero, e poi leggiamo la seconda parte, che è il Vangelo, sentirete Gesù Cristo cosa dice.
Certo.
Bisognerebbe pigliare il libro. Sì, prima baciarle, poi sbatterle in testa a tutti quelli che sono a messa per dire, avete capito cosa vuol dire questa roba qua? Faccio usarlo come benedizione, una botta in testa con il lezionario e dire, ricordati le parole che hai sentito oggi, perché ti conviene, fra l'altro, per non sentirtele dire il giorno del giudizio.
Bene, ci risentiamo per un breve stacco musicale.
Sì, sì.
Sì.
No, non chiediamo neanche le telefonate, perché sennò non finiamo più.
Sì, sì, benissimo. Tra poco, allora, Ave Maria.
Ave Maria. Thank you. riprendiamo la nostra conversazione. Sapete, mentre ascoltavo la musica, mi ricordavo la parola del Signore. Se non parlerete voi, parleranno le pietre. E queste cose gridatelo dai tetti, e difatti le antenne che stanno sopra i tetti servono per ricevere radio Buon Consiglio, per cui noi gridiamo dai tetti, come secondo l'ordine che ci ha dato Gesù Cristo, perché qui non è questione, se io amo il prossimo come me stesso, posso anche dargli una giacca e anche un bicchiere d'acqua, no? Ma se gli do Gesù Cristo verità, credo di dargli molto più. Ecco, pertanto è importante che il cristiano sappia che cosa vuol dire essere cristiani. Bisogna difendere la verità, perché quando tu non difendi la verità, non difendi Gesù Cristo. Allora difendi, dalle nostre parti difendono gli orsi, difendono i lupi, difendono tutti quanti, meno che Gesù Cristo, che è profanato, disprezzato, perché parla e nessuno gli dà retta, anzi non si ascolta quello che dice. E allora Anna, leggi pure il Santo Vangelo.
Certo, allora, il lamento di Gesù contro le città infedeli di Corazin e Betsaida è molto accorato. Giusto giudice il Signore predice loro che nel giudizio finale subiranno una severa condanna per non aver accolto i suoi discepoli e il messaggio evangelico da essi predicato. Gesù afferma inoltre con certezza che se le città di Tiro e Sidone fossero state testimoni di miracoli e prodigi, quali quelli compiuti da Gesù in Cafarnao, da tempo si sarebbero convertite. Spesso il Signore si fa presente nella nostra vita con grazie particolari e nemmeno ce ne accorgiamo. Vigiliamo, facciamo attenzione perché non vadano sciupate queste grazie. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.
Anna, scusa, non riesco a trattenermi.
Vai, tranquillo, vai.
No, dico, dunque, dice guai, cosa vuol dire guai? Guai vuol dire guai, e noi di guai ne abbiamo un sacco, no? Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e Sidone avessero... Allora, diciamo che praticamente Gesù ha vissuto 3 anni di vita pubblica, e in 3 anni ha fatto miracoli, ha fatto tutto quello che noi sappiamo, ma non sappiamo neanche tutto, no? 3 anni, e minaccia queste città, che nonostante tutti i miracoli che ha fatto e tutti i segni che ha dato, come si sono comportate. Tanto è vero che dice: e tu Cafarnao sarai innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Allora io penso questo. Dunque Gesù è stato presente 3 anni in Palestina, ha girato, per cui le città l'hanno visto, hanno visto i miracoli. Addirittura lui stesso dice: se Corazin, vero? Se Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che ho fatto in mezzo a voi, già da tempo sarebbero vestite di sacco. Allora, noi invece abbiamo Gesù che è qui da 2000 anni, in tutti i tabernacoli del mondo, ci sono 2000 miracoli eucaristici, ci sono apparizioni, c'è della Madonna, di Gesù, vero, in questo, ma insomma abbiamo tutti sti santi, ma quanti santi ci sono in Italia? Allora, con Gesù presente da 2000 anni, noi siamo caduti più in basso che Cafarnao. Se lui sarà sprofondato negli inferi, noi andremo sotto gli inferi, ancora il piano sotto, perché abbiamo disprezzato tutti i beni che abbiamo ricevuto. E pensate un po', Gesù Cristo si è presentato in Padre Pio 50 anni inchiodato sulla croce, versando fiumi di sangue, vero? Ecco, facendo i miracoli, eccetera. Allora ha mostrato, Gesù ha voluto mostrarsi all'inizio del secolo insieme a Fatima, vero? Abbiamo Padre Pio che butta sangue, la Madonna che mostra le anime che vanno all'inferno, la Madonna che minaccia castighi se non facciamo quello che ci ha detto di fare, ha mandato la regina dei profeti. Bene, cosa abbiamo fatto? Siamo peggio dei peggiori, per cui basta con questa presunzione di sentirsi buoni cristiani. Non è vero che siamo buoni cristiani. Il buon cristiano è uno che dice insieme a San Paolo: per me vivere è Cristo. Ecco, non c'è nient'altro da vivere. Per me vivere è Cristo, e potesse Cristo vivere in noi. Ecco, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma chi è che vive in me? Cristo o chi vive in me? Uno deve domandarselo, no? Vanità, presunzione, superbia, orgoglio, ma di tutto, ostinazione, ribellione, c'è altro che Gesù Cristo. E allora anche questa lettura, altro che lavata di testa. Questo qui praticamente ci mettono dentro non so dove, ecco, a gridare i nostri peccati, ma state tranquilli che queste letture qua, se va avanti di sto passo, cambiano anche il lezionario, va a finire che non le trovate neanche più. Allora, preghiamo e diciamo così: Signore, dobbiamo pregare così, non abbiate paura, dovete dire: Signore, castigaci ma salvaci, così pregavano i santi, castigaci, castigami ma salvami, cioè castigami vuol dire rendimi casto, purificami o Signore, no? Ma salvami, per cui i castighi vengano, debba venire quello che ha da venire, quello che la Madonna ha fatto vedere a Lucia di Fatima, venga presto, noi stiamo ad aspettare il trionfo del cuore immacolato, ma perché avvenga il trionfo del cuore immacolato dobbiamo essere anche noi purificati, perché altrimenti che trionfo sarebbe se l'immacolato non trionfa sulle sporcizie degli uomini, superbia in testa. E allora Anna, adesso tu leggi tutto quello che hai da leggere, perché io stavolta veramente mi riprometto di stare zitto da adesso in poi.
Va bene. Allora, San Luca capitolo 10. Avvicinandosi il termine della sua missione, Gesù Cristo volle moltiplicare i ministri della sua parola per divulgarla in tutta la Palestina con maggiore sollecitudine, ed elesse 72 discepoli ai quali diede speciali facoltà. Essi non erano al medesimo grado degli apostoli, ma immediatamente inferiori. E poiché gli apostoli erano i primi vescovi del mondo, con a capo San Pietro, i discepoli eletti ne erano come i sacerdoti. La gerarchia così cominciò a formarsi sotto la direzione di Gesù stesso. Lui, capo di tutti, San Pietro, capo degli apostoli e suo vicario, e i 72 discepoli, cooperatori immediati suoi e degli apostoli. Egli li mandò infatti in ogni città dove stava per andare, per preparare le anime alla sua venuta, e li dispose a questa missione con salutari precetti. Prima di tutto ispirò loro la sollecitudine per le anime, dicendo: «La messe è molta e gli operai sono pochi». Essi erano pochi e le anime da curare moltissime, quasi messe che doveva raccogliersi. Dovevano perciò avere una grande sollecitudine nel lavorare e non preoccuparsi delle loro comodità. Erano pochi. E perché Gesù non ne aveva eletti di più? perché la vocazione e l'attitudine ad una missione soprannaturale sono frutto di grazie che non tutti accettano. E per riceverle e corrispondervi bisogna pregare intensamente. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna, e Gesù stesso elesse gli apostoli e i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera è nelle nostre mani, come la nostra onnipotenza, e Dio ce ne rende capaci e la richiede perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che Egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in esse i continuatori dell'opera loro. Per ottenere questo dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri. Mandando Gesù e i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero, dicendo: andate, io vi mando come agnelli fra i lupi. Essi non andavano a fare una raccolta pacifica, come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate di passioni. Le anime traviate hanno in sé veramente qualche cosa di feroce, di terribile, e il rassomigliarle ai lupi è precisissimo, perché sono indomabili, avide, aggressive, prepotenti, violente, spesso hanno a loro disposizione i mezzi materiali per resistere anche a mano armata e per spingersi alle più violente aggressioni. Così avvenne nella nazione ebraica, così in quelle pagane, quando cominciò a propagarsi il cristianesimo, e così nelle nazioni moderne, più o meno apostate da Dio, e tante volte più barbare, feroci ed aggressive di quelle pagane. Dopo aver determinato con una parola sinteticamente divina la natura della missione dei discepoli e quindi della Chiesa, Gesù Cristo fa loro delle raccomandazioni riguardanti l'atteggiamento che dovevano avere nella scelta dei mezzi di azione. Egli esemplifica secondo la mentalità che avevano i discepoli ed in fondo vuole che essi prescindano da tutto ciò che è prestigio umano o speranza nelle proprie forze. Non portate né sacca né bisaccia né calzari, e per la strada non salutate nessuno, cioè non andate in giro come mercanti o come viaggiatori di ventura provvisti di bagaglio, né vi soffermate a chiacchierare con gli altri come chi va di porto. Andare poveramente, raccolti e silenziosi, come chi sa di andare a compiere una missione sacra. Gesù vuole che i suoi discepoli vadano come portatori di pace e con un programma di bontà. Essi infatti vanno a salvare le anime, a riconciliarle con Dio e a ridonare loro la pace della coscienza. Tutto il sacro ministero si risolve in una questione di pace, ed il suo frutto è frutto di pace. Chi lo rifiuta, rifiuta la pace, e questa logicamente ritorna al banditore della verità, il quale può rimanere tranquillo di aver fatto il suo dovere e contento di averne avuto il merito. Il ministro della divina parola, per conseguenza, deve avere sempre e costantemente il pensiero e il desiderio di glorificare Dio nel suo apostolato, se non vuole perdere il tempo. Né deve agitarsi dell'insuccesso pratico in certe anime, contentandosi di pregare intensamente per esse affinché Dio le conquista e le salvi. Le anime oppongono mille ostacoli e difficoltà alla loro salvezza, e l'illuminarle o rinnovarle è un problema veramente arduo ed una lotta veramente epica. In questi combattimenti ardui, che sarebbero capaci di consumare l'anima ed il corpo di un ministro di Dio o di uno dedito all'apostolato, la parola di Gesù è di sommo conforto. Quello che si fa non si perde, anzi, nell'economia della grazia, ritorna a chi opera il bene, ritorna nel più stretto senso, come esperienza, come spinta ad una maggiore vigilanza su di sé, come incitamento maggiore a pregare, a mortificarsi, a vincersi ed anche a ritentare la prova. Ritorna come un'attività più preparata per altre anime da evangelizzare. Cristo prevenne i suoi discepoli sul modo come regolarsi con le città che non li avessero ricevuti ed anche in questa esortazione li tenne nel giusto equilibrio. Essi avrebbero potuto o mostrarsi indifferenti alla ripulsa, quasi che non si fossero curati della salvezza delle anime, o tanto contrariati da invocare contro di essi i castighi del Signore. Gesù li esorta invece a rendere testimonianza pubblicamente del loro dolore, per tentare almeno così di eccitarle al pentimento e di mostrare che con la loro ripulsa si esponevano ai più gravi castighi. Dovevano scuotere anche la polvere delle città infedeli attaccatasi ai loro piedi, non per invocare su di esse un castigo, ma per rendere testimonianza che essi le avevano evangelizzate. E perciò Gesù soggiunge che dovevano annunziare ancora una volta la verità nel partirsene, pensando che quelle città nel gran giorno del giudizio sarebbero state trattate più duramente di Sodoma. Un apostolo non può rimanere indifferente verso chi rifiuta la parola di Dio e non vuole convertirsi. Deve mostrare il proprio dolore ed insistere fino all'ultimo, pur non potendo evidentemente insistere tanto da forzarlo. Se è ricacciato, se ne va, ma protestando, e gli dice un'ultima parola di bene per poterne vincere l'ostinazione. Poi tace e rimette tutto alla preghiera. Gesù Cristo mostra con il suo esempio il dolore che gli cagionarono le città da lui predilette, infedeli alla sua misericordia, ed apostrofa con immensa pena Corazin, Bezzaida e Cafarnao, predicendo il giudizio severo che avrebbero avuto e la loro totale rovina. Poi, per suggellare in modo divinamente autorevole la missione dei discepoli e quella dei loro successori, per significare il perché le città che li avessero ricacciati sarebbero state punite, esclama: chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me. Chi poi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Rifiutare quindi il sacerdote significa rifiutare Gesù stesso, e rifiutare Gesù significa rifiutare Dio. È un monito severo, non solo a tutti gli uomini, ma anche alle famose civiltà. Quando una nazione disprezza Dio, in un modo o in un altro, finisce sempre per disprezzare il Redentore, e quando disprezza il Redentore, cade nell'ateismo teorico o pratico e va alla rovina. Le parole terribili di Gesù contro Corazin, Bezzaida e Cafarnao si applicano con la stessa ragione contro le moderne città che furono cristiane e sono apostate, eretiche o paganeggianti. Oggi le nazioni sono invase da una vera mania di grandezza e pretendono sollevarsi fino al cielo con le prepotenze e le rapine, prescindendo da ogni legge di moralità o di giustizia. Ma a somiglianza di Cafarnao saranno depresse sino all'inferno, cioè nelle più gravi umiliazioni e sciagure. L'umanità si persuaderà con la propria triste esperienza che non si può impunemente prescindere dal Redentore e da Dio, e vedrà passare l'aratro sulle grandi città di oggi, come ora v'è passato sulle tre città di Corazin, Bezzaida e Cafarno, delle quali più nulla rimane. Il Sacro Testo non ci dice nulla di quello che fecero i discepoli nella loro missione, accenna solo alla loro gioia nell'avere constatato la potenza del nome di Gesù, innanzi al quale anche i demoni avevano tremato. Essi ne parlarono al Maestro Divino con esultanza, credendo di annunziargli una cosa a lui sconosciuta, ma egli mostrò di averli seguiti con la sua onnipotenza e soggiunse: vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, cioè quando voi l'avete cacciato l'ho visto scosso dalla sua tenebrosa potenza inabissarsi come folgore. Satana precipitò come folgore dal cielo quando miseramente cadde dal suo splendore, ma nel suo spaventoso orgoglio pretende ancora di elevarsi e si serve delle sue potenze naturali per affermare la sua pretesa grandezza. Un grande scrittore moderno francese, per di più a sua vergogna miscredente, ha detto: solo una mente superficiale può non accorgersi del tremendo lavoro di Satana in tutte le scoperte moderne per sottrarre l'uomo alla vita dello spirito. L'umanità è sempre più avvinta dalla materia ed è tanto assediata da Satana per molte delle scoperte moderne che non riesce più a vedere come possa rompere questi fili di acciaio spinato e riconquistare la libertà dello spirito. La nostra spaventosa superficialità non ce lo fa considerare. Cinema, radio, televisione, macchine formidabili, aeroplani, eccetera, sono, o perlomeno possono essere nei fini di Satana, mezzi di materializzazione dell'uomo. Pensiamoci bene. Non ridiamo dei nostri vecchi che in tante scoperte ed invenzioni moderne vedevano la turpe mano di Satana. Eppure essi potevano anche avere ragione. Amen.
Mamma mia. Anna.
Sì.
Dico, questa trasmissione qua, praticamente, mi sembra che sia una specie di terremoto, altro che i terremoti, quelli che smuovono la terra, ma qui bisogna smuovere i cuori che sono impietriti, ma non dal dolore, impietriti dall'orgoglio, dalla presunzione. Cerchiamo, vogliamo avere, bisogna fare successo, ma bisogna fare che cosa? Bisogna andare in paradiso. E quella è la cosa più importante, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Ecco, allora, Anna, abbiamo ancora qualche minuto, vero, per il fioretto,
sì.
Che diciamo questo sì, è sì. Compito tuo, vero, quello di infiorare l'altare della verità.
Che bello, che onore. Sì. Allora, lo zelo per la salvezza delle anime. Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, Vergine del Terzo Ordine Francescano, si può definire una martire per i peccatori. Furono tantissimi, infatti, i patimenti e i sacrifici offerti per la loro eterna salvezza. Un giorno la santa si sentiva così oppressa da spasimi e convulsioni che perse conoscenza e, cadendo a terra, invocò il nome di Gesù. Lo Sposo Divino allora le apparve in tutta la bellezza del suo splendore e, invitandole in paradiso, le disse: sposa mia, sposa diletta, io sono Gesù Nazareno, vieni che ormai hai molto patito. No, mio signore, rispose allora la santa, poco è quello che ho patito, anzi pochissimo di fronte a quello che avete patito voi, e sono pronta a patire ancora per aiutare i peccatori. Questa risposta e questo sacrificio piacquero tanto al Signore che, rivolto a lei, soggiunse: sposa a me cara. Giacché tu vuoi patire, io ti dico che tutti quelli per i quali pregherai e che presenterai a me per la eterna loro salute, tutti te li darò. Da allora la santa divenne ancora più zelante e generosa nell'offrirsi per salvare le anime. Aveva infatti ben appreso dal suo Signore che la sofferenza offerta è preziosa e fonte di numerose grazie. Proposito, offrire i dispiaceri della giornata al Signore con amore per la salvezza dei peccatori.
Amen. Bene, vedi che le stesse cose la Madonna è venuta a chiedere ai pastorelli. Volete voi patire, no? Però i pastorelli, vedete, bisogna invocarli perché sono dei giganti di santità. Bene, salutiamo tutti voi e invitiamo tutti voi domani, primo sabato del mese, ecco, ad unirvi con una crociata di rosari. La regina delle vittorie, ecco, vuole vincere e trionfare, però lo fa se noi la preghiamo, perché per ottenere bisogna chiedere, se non chiediamo non otteniamo. E noi pensiamo di avere tutto senza far niente, impossibile. È condizione posta da Dio stesso che per avere bisogna chiedere. Chiedete ed otterrete, cercate ed otterrete, bussate e vi sarà aperto. Se non facciamo così, rimane tutto come prima. E anzi peggio di prima. Santa giornata a tutti voi da Claudio
ed Anna. Ave Maria.